ai poveri cristi della Sicilia occidentale attraverso la radio della Nuova Resistenza.
Quando sono solo in casa e solo devo restare per finire un lavoro, perché ho raffreddore, c'è qualcosa di molto facile che io posso fare: accendere la radio e mettermi a ascoltare.
Il 25 marzo 1970, da Partinico, un piccolo centro della Sicilia occidentale, trasmette la prima radio libera italiana in FM. È la Radio dei Poveri Cristi. La trasmissione prosegue per 26 ore finché le forze dell'ordine rompono l'edificio, sequestrando la radio e fermando i responsabili. L'artefice di quella iniziativa rivoluzionaria è Danilo Dolci. Con lui Franco Alasia e Pino Lombardi. A 50 anni da quella trasmissione, dalla stessa ora, Radio 100 Passi, in collegamento con tante radio su tutto il territorio nazionale e con il circuito 100 Passi Media Network, ricorda quel giorno emanando la trasmissione originale e mandando un'inedita intervista all'unico superstite di quella radio, Pino Lombardi. L'iniziativa è frutto della stretta collaborazione con il Liceo delle Scienze Umane e Linguistiche Danilo Dolci di Palermo. Chi vi parla è Danilo Suris, che avendo condiviso le iniziative degli anni 70 con Peppino Impastato, nel 2007 ha riaperto la sua radio. Peppino Impastato e Danilo Dolci sono stati a fianco nella lotta organizzata da Danilo Dolci che scaturirono con la radio.
Qui parlano i poveri cristi della Sicilia occidentale, attraverso la radio della Nuova Resistenza. Siciliani, italiani, uomini di tutto il mondo, ascoltate. Si sta compiendo un delitto di enorme gravità, assurdo. Si lascia spegnere un'intera popolazione. La popolazione delle valli del Belice, dello Jafre e del Carboi, la popolazione della Sicilia occidentale non vuole morire. Siciliani, italiani, uomini di tutto il mondo, avvisate immediatamente i vostri amici, i vostri vicini, ascoltate la voce del povero Cristo che non vuole morire, ascoltate la voce della gente che soffre assurdamente. Siciliani, italiani, uomini di tutto il mondo, non possiamo lasciar compiere questo delitto. Le baracche non reggono, non si può vivere nelle baracche, non si vive di sole baracche. Lo Stato italiano ha sprecato miliardi in ricoveri affastellati fuori tempo, confusamente, ma a quest'ora tutta la zona poteva essere già ricostruita, con case vere, strade, scuole, ospedali. Le mani capaci ci sono gli uomini con la volontà di lavorare, ci sono le menti aperte a trasformare i lager della zona terremotata in una nuova città, viva nella campagna con i servizi necessari per garantire una nuova vita. Gli uomini veri di tutto il mondo protestino con noi. L'Italia, il settimo paese industriale del mondo, non è capace di garantire un tetto solido e una possibilità di vita ad una parte del proprio popolo. 'Cause they're playing my
song on the radio. Dopo un periodo di formazione a Radio 100 Passi, a condurre questa trasmissione avrebbero dovuto essere i ragazzi del liceo Danilo Dolci. Purtroppo le giuste e recenti normative e restrittive per l'evento del coronavirus ha reso impossibile portare a termine questo progetto. Li ascolteremo comunque nelle interviste che abbiamo realizzato precedentemente, con loro altre testimonianze, ma soprattutto quella di Amico Dolci, il figlio di Danilo Dolci, che allora giovanissimo partecipò a quell'esperienza.
Sono Pino Lombardo, collaboratore di Danilo Dolci.
Cos'è la Radio dei Poveri Cristi? Per chi non la conosce, qual era l'obiettivo a cui puntava la Radio dei Poveri Cristi, di Danilo Dolci e anche di voi, Pino Lombardo?
Allora, per dare diciamo il più possibile l'idea di questa radio che il 25 marzo del 1970 ha cominciato a trasmettere, e credo sia necessario fare qualche premessa in modo tale che possa essere più chiaro come è nata la radio. Come stavo dicendo, ecco, l'esigenza di avere una radio trasmittente era quella di avere questo strumento all'interno del locale del centro studi e come strumento di formazione, se si può anche dire di comunicazione, con la gente. Ma dalle verifiche effettuate ci siamo accorti che questo non era possibile, perché la legge di allora non lo consentiva. E quindi abbiamo dovuto abbandonare l'idea. Facendo ora un piccolo passo indietro, ricorderete, immagino che ne avete sentito parlare, che il 15 gennaio del 1968 nel Belice c'è stato un terribile terremoto che ha distrutto o gravemente danneggiato 15 comuni, e questi comuni ricadevano tutti nell'area della Sicilia centro-occidentale, dove operava il centro studi e iniziative. E già nel 1962, a seguito di un grande lavoro che da parte del centro studi, dei vari centro studi, come dicevo, Partenico, Corleone, Roccamena, Menfi, Partanna, era stato fatto un grande lavoro con le amministrazioni locali di allora perché, ecco, prendessero coscienza che era importante mettersi insieme e fare un fronte comune per promuovere lo sviluppo in questa parte della Sicilia centro-occidentale. E quindi è stato costituito il Comitato Intercomunale per la Pianificazione Organica della Valle del Belice. Siccome l'impegno del centro studio, l'impegno di Danilo, non era solo quello dello sviluppo, del cambiamento, ma era anche quello della pace, e la pace deve essere nel mondo intero, perché una guerra che scoppia in qualsiasi parte del mondo comunque fa risentire i suoi effetti negativi anche nei paesi molto più lontani di dove il conflitto vero avviene. E è stato organizzato dal 7 all'11 marzo del 1967 una marcia a piedi itinerante che da Partanna, passando per Castelvetrano, Menfi, Roccamena, Partinico, arrivasse fino a Palermo, in cui, ecco, sì, non solo fossero, puntualizzati i temi dell'azione non violenta e della pace. Ricorderete che in quel periodo c'era la guerra in Vietnam, in cui era una guerra non locale. Gli Stati Uniti erano coinvolti, ma non solo gli Stati Uniti. In quell'occasione, durante il percorso che noi facevamo a piedi la sera quando si arrivava nei comuni con gli amministratori locali, venivano messi a punto tutti i dati che in precedenza erano stati raccolti dai giovani comune per comune che avevano preparato le loro monografie. Allora io ero uno di questi, avevo preparato la monografia su Santa Ninfa, e si discutevano e si cercava di mettere a punto una bozza di programma da presentare ai governi regionali e nazionali perché si realizzasse un piano di sviluppo per l'area della Sicilia centro-occidentale. Il terremoto mette in discussione tutto questo. Perché? Perché ci siamo subito chiesti, ma il terremoto che ha distrutto interi comuni, cosa è successo alle dighe intanto esistenti? Bene, dalla verifica si è visto che la diga Poma sull'Oviatto era rimasta intatta. La diga sul lago Arancio, nella zona di Menfi, non aveva subito danni. Per cui per noi il programma che pensavamo realizzare e portare avanti era possibile, era possibile farlo, era possibile attuarlo. E abbiamo elaborato un piano di sviluppo con l'aiuto di esperti economisti e urbanisti, da Zevi a Quaroni e ad altri, e nel settembre del 1968 lo abbiamo presentato a Partanna, in cui si diceva dove dovevano essere ricostruiti o eventualmente spostati i comuni che erano stati completamente distrutti, mentre quelli che erano stati gravemente danneggiati riparati in loco. Bene, dal 15 gennaio del 68 alla fine del 1969, cioè dopo due interi anni, abbiamo visto che ancora la gente non era riuscita, non l'avevano fatto uscire ancora tutte le persone dalle tende. Allora ci siamo detti con Danilo, ma cos'è che possiamo fare? Che tipo di manifestazione possiamo noi organizzare perché ci sia un impegno, un risveglio a livello nazionale, del governo nazionale, a livello regionale, del governo regionale, per far sì, per evitare che la gente continuasse a morire nelle baracche. E quindi l'idea della radio, abbiamo detto, ma visto che non la possiamo noi mettere nei nostri locali, ma perché non la utilizziamo, una radio anche clandestina, per denunziare questa grave situazione che c'è in tutta l'area del Belice. E così abbiamo cominciato a pensare in questa direzione, come organizzarci, cosa fare. Di questa cosa ne abbiamo parlato in modo molto ristretto, Danilo, Franca Lasia e io, e ci siamo detti che questa iniziativa doveva restare per il momento solo a nostra conoscenza. E ci siamo divisi i compiti. Franco è andato a cercare al nord la radio, perché che radio prendevamo? Ci voleva una radio trasmittente. E andando al nord, incontrando amici, siamo fatti preparare due a radio, una modulazione di frequenza e una onde corte. Quella modulazione di frequenza perché diffondesse la propria voce nel territorio quantomeno regionale, quella d'onde corte perché potesse raggiungere qualsiasi parte del mondo. Io, con l'aiuto di l'etnologo Antonino Cello, abbiamo raccolto testimonianze in tutta l'area terremotata, intervistando sindaci, amministratori, la gente comune, persone diciamo del mondo civile, medici, qualche ostetrica, bambine, perché ognuno facesse sentire la propria voce. E quindi tutto questo materiale lo abbiamo poi diciamo elaborato, perché le interviste erano moltissime, abbiamo fatto un programma che durava 4 ore, in cui c'era anche la documentazione precisa, puntuale, che io avevo raccolto anche andando presso l'ispettorato alle zone terremotate, in cui si diceva qual era la situazione della non ricostruzione, non era ancora stata avviata la ricostruzione nelle zone terremotate, comune per comune. Danilo, che teneva i rapporti a livello, io dico, internazionale, ha fatto sì che da fuori personalità particolari mandassero dei messaggi di solidarietà nei confronti della popolazione terremotata. Bene, arriviamo ora al punto: come fare per avviare questa trasmissione, come far partire queste due radio. Quelle a modulazione di frequenza funzionavano a batteria, mentre quella ad onde corte funzionava con la luce elettrica. Intanto c'è stata l'esigenza per diverse settimane, considerato che noi altre cose sapevamo fare, ma per quanto riguardava l'utilizzo di queste radio che avrebbero dovuto trasmettere, non avevamo nemmeno la minima idea. In casa avevamo la radio, sapevamo girare solo la manopola per ascoltare. E noi, ecco, abbiamo chiesto ad amici che ci aiutassero a preparare il tutto in modo tale che io e Franco, che ci saremmo dovuti barricare all'interno dei locali del Centro Studi e Iniziative, dovevamo semplicemente girare le manopole e partire la trasmissione, perché per il resto ce l'avrebbero dovuto preparare gli esperti. Quindi per diverse settimane è venuto un amico esperto di queste cose. Intanto lui ha cercato di, come dire, sintonizzare la radio su un percorso, su delle bande, in modo tale che, come dire, non portassero alcun documento alle altre radio che trasmettevano, ma soprattutto volevamo avere anche la garanzia che queste radio non creassero alcun disturbo alla torre di controllo dell'aeroporto Punta Reis, che era abbastanza vicino.
Il primo mezzo di informazione in Sicilia sono stati i cantastorie. Loro giravano le campagne, la sera andavano nelle masserie, in città andavano nei negozi, nelle botteghe. Lì raccontavano quello che era successo nelle altre parti della Sicilia. Praticamente la prima forma di informazione, il primo giornale, era cantato e raccontato. Raccontato dai cantastorie. Durante la trasmissione di Danilo Dolci, Danilo Dolci manda un brano del più famoso cantastorie antimafia siciliano, Ciccio Busacca.
La Sicilia cammina. Oggi si canta la canzone della Sicilia nuova, perché la Sicilia non è chi da che era 100 anni fa. Oggi la Sicilia domanda strade, dighe, scuole. Travaglio importante domani alla Sicilia, ogni siciliano gli sassa la mano. Giustamente, qui a Talenza a mare pisca, qui si mina a raccogli, qua aspetta la fico in bocca, ci vengono i doggi. Ogni siciliano gli sassa la mano. Suonata sta campana, suonata sta campana. Sicilia perse a voce e parlava con le mani, ora pare un gran soprano, un tenore diventò. Alla mafia dici no, per farmi dici sì, alle scuole dici sì, al travaglio dici sì, alle dighe sì, alla mafia dici no, alla guerra dici no, no, no. La Sicilia persi i piedi, non poteva camminare, ora vola senza ali, che le piedi li trovò.
torni, dici sì. Allo scuola dici sì, o travaglio dici sì, alle dighi dici sì, alla mafia dici no, alla guerra dici no, no, no.
Può essere anche interessante sapere, come dire, il lavoro fatto, ecco, prima ancora che partisse la trasmissione, appunto per la difficoltà oggettiva che avevamo, in quanto io e Franco Alasia, lo stesso Danilo, nessuno al Centro Studi era pratico di questo. E dovevamo organizzare anche, come dire, i tempi. Quindi, siccome il nostro obiettivo era quello anche di far partecipare la gente della zona terremotata, quindi in tempo utile si è comunicato che il 25 marzo nel pomeriggio sarebbe stata fatta una manifestazione a Partinico per gli obiettivi da raggiungere nella zona terremotata. Perché, ecco, una manifestazione nel pomeriggio? Perché noi pensavamo partire l'imbrunire, in quanto non volevamo correre il rischio di essere bloccati all'inizio dalle autorità competenti. Per la trasmissione della radio a onde corte era necessaria un'antenna particolare, che non se ne vedono in giro, tranne dove c'è una radiotrasmittente ad onde corte, mentre quella a modulazione di frequenza grosso modo somigliava a quella delle antenne televisive. Quindi, per montare l'antenna all'ultimo momento, poco prima che partisse la trasmissione della radio, abbiamo stabilito di far partire la manifestazione a una certa ora, in modo che verso le 5:30 sarebbero potuti essere quelli che partecipavano al corteo alle 5:30 nello spiazzale di Palazzo Scalia davanti al Centro Studi, perché un nostro collaboratore, ecco, poco prima di quell'ora doveva salire sul tetto, montare l'antenna in modo tale che tutto potesse partire bene. Un altro particolare che voglio puntualizzare è questo. Noi pensavamo che partendo la trasmissione, le forze dell'ordine, la cosa più normale che avrebbero potuto fare per impedirci di continuare era quello di togliere la corrente elettrica. Allora noi ci siamo muniti di un generatore, un motore a scoppio che funzionava a benzina, che nell'ipotesi in cui ci avessero tolto la corrente nell'immediato sarebbe potuto andare avanti per 48 ore come noi pensavamo. Quindi ci siamo muniti anche di centrolitri di benzina che abbiamo messo all'interno dei locali del Centro Studi dove noi eravamo, perché questo, ecco, potesse darci la garanzia di andare avanti per il periodo che noi avevamo programmato. E naturalmente su questo fatto della benzina che noi avevamo messo all'interno dei locali del Centro Studi, da una certa stampa è stato strumentalizzato come se noi volessimo bruciarci, darci fuoco o altro. Niente di tutto questo. Noi avevamo quella benzina solo per garantirci la possibilità di andare avanti con la trasmissione. Quindi il pomeriggio del 25 marzo davanti allo spiazzale del municipio di Partinico parte il corteo e sfila e arriva fino a Palazzo Scalia. Arrivando lì a Palazzo Scalia c'era una pedana sopra una cattedra
E lì Danilo, con una radio normale, Danilo arrivando lì gira la manopola e parte la trasmissione. Noi dall'interno, io e Franca Lasio, eravamo accezzati di queste radioline ricetrasmettenti, quindi ci è stato comunicato che potevamo partire e subito abbiamo fatto partire le due radio, quella a modulazione di frequenza e quella ad onde corte. Un altro particolare, ecco, per essere sicuri, ecco, che tutto ciò che noi avevamo preparato non fosse vanificato da un imprevisto il più banale possibile, vista la nostra inesperienza con questi due strumenti che trasmettevano, la persona che ci aveva aiutato, ecco, a organizzare il tutto da un punto di vista tecnico è entrata con noi all'interno dei locali e per i primi quarto d'ora, 20 minuti, si è assicurato che la trasmissione delle radio partissero e così è andato avanti. Un particolare inoltre legato a questa persona, quando lui stava andando via e ci saluta, dice: speriamo che non mi becca nessuno, che non mi veda nessuno, perché per un giudice come sono io, fare questa cosa in maniera non legale sarebbe una cosa particolarmente grave. Di questa persona io non sapevo il nome, non gliel'ho mai chiesto, non l'ho mai saputo. Mi sarebbe piaciuto nel tempo poterlo incontrare, dimostrare tutta la mia gratitudine per la collaborazione che ci aveva dato, ma ecco, è rimasto, come dire, tra virgolette, un angelo che ci ha aiutato.
Voi siete stati sicuramente uno dei primi, se non i primi, ad aver capito l'importanza dei mass media così potente come la radio. Avete fatto dubbiamente qualcosa di buono che giustificasse tutto il mezzo che c'era dietro, qualcosa anche di illegale, lei ha detto. Ma ad oggi le sembra che l'utilizzo dei mass media sia un uso giusto, sia utilizzato per qualcosa di corretto, o vede un po' travisare il significato e il valore di questi mass media?
Ma la domanda è particolarmente interessante e io dico questo: per il modo di come noi pensavamo poter utilizzare questo strumento che arrivasse nelle case delle persone, e quando si accende uno di questi strumenti, che può essere la radio, può essere la televisione, io dico che per il modo di come siamo bombardati soprattutto dalla propaganda, io non credo che siano strumenti particolarmente formativi. Nel passato la televisione era abbastanza diciamo formativa, educativa, ma a me, dal mio punto di vista, più avanti si va nel tempo, sempre di più perde questo ruolo che dovrebbe avere di aiutare diciamo a formare, a educare.
Invece, se dovessimo parlare di ciò che sono oggi i poveri cristi, se dovesse aprire una radio adesso, di cosa parlerebbe lei? Come li valorizzerebbe i poveri cristi di oggi?
Allora, io credo che questo termine, questa parola, questa espressione dei poveri cristi, io credo che sia attuale quanto lo fosse allora, perché un giovane che non ha la possibilità di scegliere e di, come dire, pensare, programmare il proprio futuro come vorrebbe, ecco, questa scelta non è lasciata, non è data ai giovani di oggi, perché sono costretti, come allora, a fare la valigia e andare a cercare possibilità di lavorare altrove. Quindi, ancora più di prima, oggi le radio, si dice radio libere, bene, oggi Una radio non può essere, a mio giudizio, chiamata Radio Libera, perché, ecco, dopo la nostra iniziativa, dopo qualche anno, il Parlamento ha consentito che chiunque potesse organizzarsi con radio o televisioni e fare le proprie trasmissioni. Quindi sono, come dire, libere, tra virgolette, ma sono legittime, normali. La nostra è stata una radio libera, una radio clandestina e libera, perché ha trasmesso ciò che voleva trasmettere.
È in onda Radio Conga, dal centro della giungla, c'è qualcuno là sopra. Una vittoria, ma vanagloria,
uno dei particolari che penso possa interessare a chi non ha mai sentito parlare o avuto notizie di quella nostra manifestazione, di quella nostra trasmissione, è questo. Per montare diciamo quel programma di 4 ore, intanto, ecco, siccome come ho detto all'inizio, questa nostra iniziativa era conosciuta all'interno del centro studio da Danilo, Franco Alasia e me, gli altri collaboratori, per evitare che in qualsiasi modo a qualcuno potesse sfuggire una battuta, una cosa, e quindi far uscire la notizia. Noi lavoravamo la notte, quando il locale del centro studi non c'era nessuno, e c'era Danilo, Franco, io, Antonino Uccello, che ci aiutava a mettere insieme lì questi nastri del registratore. Era con noi il figlio di Danilo Dolci, amico Dolci, allora aveva intorno ai 13 anni, lui era già diventato abbastanza bravo a suonare il flauto dolce. Perché? Perché durante la trasmissione, a intervalli precisi, interveniva lui col flauto suonando questo SOS, e poi seguiva anche la voce di Danilo, in cui diceva: qui la gente muore, la gente sta morendo, e quindi rivolgendosi a tutti gli italiani, a tutte le persone del mondo, di intervenire presso il governo nazionale perché si attivasse nell'immediato, il più presto possibile, a far sì che la gente uscisse dalle baracche. Quindi questo è un altro particolare per capire con quale difficoltà, a quale difficoltà noi siamo andati incontro per arrivare alla data del 25 marzo. Quando è partita la trasmissione il pomeriggio, ecco, nell'immediato i collaboratori del centro studi hanno distribuito lì nello spiazzale a tutte le persone che si sono raccolte dei circostilati in cui veniva illustrata l'iniziativa, in cui c'erano le lettere che erano state fatte consegnare a quell'ora al Presidente della Repubblica, al Presidente del Consiglio, al Ministro degli Interni, perché sapessero quello che noi stavamo facendo e perché evitassero di far intervenire le forze dell'ordine a bloccare la trasmissione, perché la gente del Belice aveva il diritto di far sentire la propria voce. Non solo, ma faceva nella lettera Danilo faceva anche quest'altra raccomandazione: fatta attenzione che se per caso le forze dell'ordine dovessero intervenire, all'interno dei locali sono barricati 2 collaboratori del centro studi, Franco Alasia e Pino Lombardo, e all'interno di questi locali ci sono 5 bidoni con 100 litri di benzina, per cui può essere pericoloso il modo sconsiderato di come eventualmente si dovesse intervenire. Quindi le forze dell'ordine che erano presenti, come sempre i carabinieri, leggendo, ecco, questa lettera che subito è stata consegnata loro, giustamente non potevano intervenire, avrebbero dovuto ricevere ordini dall'alto, sapendo che già il ministro degli interni era a conoscenza dell'iniziativa, quindi questo pensavamo che comunque ci avrebbe dato del tempo per far andare avanti quantomeno la trasmissione per un 3-4 ore. E invece, con nostra sorpresa e soddisfazione, abbiamo visto che niente era successo, cioè nessuno si è mosso. E così per tutta la notte. L'indomani mattina la trasmissione è andata avanti tutta la notte come programmato, ecco, ci fregavamo le mani contenti, ecco, che la nostra manifestazione andasse avanti tranquillo. Così è stato per tutto il giorno. La sera, all'imbrunire, ecco, i collaboratori, tranne qualcuno che è rimasto lì sempre, come dire, vigile per vedere se poteva esserci qualche intervento da parte delle forze dell'ordine, anche Danilo si era ritirato a casa sua, e quindi pensavamo che anche la seconda notte tutto sarebbe trascorso tranquillo. Invece verso le 10, le 22:30, ecco, arrivano le forze dell'ordine, vigili del fuoco, camionetto, fotocellule illuminando tutto l'esterno dei nostri locali, e devo dire con una rapidità che per noi ci ha colpito, ci ha sorpreso, sono riusciti a spalancare il portone del Palazzo Scalia, a scardinare una grata di ferro che bloccava le scale per accedere ai locali del primo piano dove noi eravamo barricate, a sfondare la porta d'ingresso, proprio nel giro di pochissimi minuti. Quando sono entrati, ecco, ci hanno sequestrato tutto, hanno spento tutto, hanno chiesto i nostri documenti, no? Ci siamo presentati, intanto, ecco, era arrivato anche Danilo, anche lui ha dato i propri documenti, assumendoci noi la responsabilità della trasmissione, Danilo, Franco e io, senza nasconderci, convinti di affrontare tutte le conseguenze legate a questo nostro gesto, a questa nostra iniziativa. Con sorpresa abbiamo visto che loro, dopo averci identificati, avere sequestrato tutto quello che era là dentro. In particolare, io avevo il rasoio elettrico, hanno portato via anche quello, magari pensando che fosse chissà quale strumento particolare. Ci hanno lasciato andare. Quando siamo scesi giù e usciti nello spiazzale di Palazzo Scalia, con grande sorpresa abbiamo visto che lo spiazzale era già oltre le 23, le 11 di sera, era pieno di giovani, e abbiamo saputo dopo si erano radunati lì perché, pensando che ci avessero potuto portare in questura, ecco, loro erano decisi a fare una barriera umana, sdraiarsi a terra per non fare passare le forze dell'ordine, per condurci in questura e per bloccarle. Questo non è successo, ma per noi è stato molto commovente, anche dando anche una grande soddisfazione, vedere come questa nostra iniziativa già sul piano locale avesse sensibilizzato i giovani e li avesse colpiti in modo molto positivo. Per quanto riguarda un altro aspetto che così penso possa essere di interesse per chi non ha vissuto quei tempi, non ha avuto notizia di ciò che è avvenuto dopo, ecco, noi pensavamo, come in effetti sarebbe avvenuto, che poi avremmo dovuto subire un processo. Invece, dopo poco più di un anno, è subentrata una fatta dal Presidente della Repubblica di allora, un'amnistia, e quindi il nostro reato è decaduto e ci hanno restituito tutto ciò che avevano, tutto il materiale che era stato sequestrato. La radio a modulazione di frequenza, ecco, erano due radioline, perché noi le tenevamo collegate alle batterie, appena finiva la trasmissione, quindi che si spegneva una, accendevamo l'altra che si metteva in funzione, mentre l'altra era la radio modulazione ad onde corte, e quella l'abbiamo restituita agli amici che ce l'avevano fornito, mentre le radio quelle a modulazione di frequenza sono rimaste a noi.
Lei poc'anzi ha parlato del concetto di radio libera. Secondo lei la radio out, quella che fu creata da Peppino Impastato, lo era?
Allora, nella sostanza anche la radio di Peppino era una radio libera. E lo dico, come dire, dal mio punto di vista. Allora, la radio che abbiamo messo in funzione noi era per il periodo in cui è avvenuto, era illegale ad ogni effetto, quindi non avevamo noi alcuna attenuante. La radio di Peppino Impastato, come diverse altre radio poi che nel resto d'Italia sono partite a fare dei propri programmi, erano delle radio libere, perché io dico soprattutto quella di Peppino, e chi ha visto anche, si è documentato o ha visto anche il film I 100 passi, ecco, si vede come per Peppino, ma i suoi amici, i suoi compagni, i suoi collaboratori, ecco, servisse proprio a scardinare quella crosta che da secoli c'era sempre stato in Sicilia, a quel fenomeno che purtroppo ancora oggi sussiste, quello della mafia, che, ecco, lui era arrivato a denunciare veramente, a far prendere coscienza e a far prendere coraggio a tanti giovani che gli si sono avvicinati, perché per quei tempi, ecco, avere il coraggio di parlare apertamente contro la mafia non era cosa che capitava tutti i giorni e non era cosa che tutti erano disponibili a fare. Quindi Peppino è stato un giovane eccezionale, straordinario, che ha cercato di dare un contributo alla propria comunità, ma non solo, all'Italia intera.
Sì, siamo nei paraggi del maficipio di Mafiopoli.
Ciao, siamo i ragazzi della terza R del Liceo delle Scienze Umane e Linguistico Danilo Dolci di Palermo. Oggi vogliamo parlarvi della nostra esperienza, breve ma intensa, di alternanza scuola-lavoro, svolta alla Radio 100 Passi. La radio è uno dei più potenti mezzi di comunicazione, è di fondamentale importanza per la diffusione di notizie. Ma la radio non è soltanto una fonte di informazioni, ma anche una fonte di svago. Infatti, riesci anche a tenerci compagnia, soprattutto quando siamo in macchina e non sappiamo quale canzone ascoltare. L'esperienza alla Radio 100 Passi non è stata soltanto entusiasmante, divertente e ricca di emozioni, ma anche altamente formativa. Ci ha insegnato a lottare contro le ingiustizie, a portare in alto i nostri ideali, come ha fatto in tutti questi anni la Radio 100 Passi, nata con un piccolo progetto realizzato da Peppino Impastato e oggi portata avanti dal nostro tutor, Danilo Sulis, che ha fatto sì che diventasse una radio conosciuta su tutto il territorio nazionale. All'interno di questa esperienza abbiamo acquisito alcune nozioni tecniche per creare i programmi radiofonici. Abbiamo anche assaporato una parte di quel mondo del quale generalmente conosciamo soltanto il risultato finale. Abbiamo appreso tutto il duro lavoro che c'è dietro un singolo programma e quanta dedizione ci vuole per raggiungere gli obiettivi che ci prefissiamo. Questa occasione ci ha aiutato a consolidare i rapporti fra noi compagni e a scoprire qualità che non sapevamo di avere, come cantare, recitare o interpretare personaggi pubblici. Ci dispiace che questo percorso sia durato così poco, Speriamo di tornare a lavorare insieme il prossimo anno, più uniti di prima.
Allora 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi.
Il primo giorno ci ha accolti un uomo di nome Danilo Sulis, amico di Peppino Impastato, che ci ha fatto rivivere l'esperienza di Radio Out a Radio 100 passi. Ci ha spiegato il suo rapporto con Peppino e l'origine della radio, che serviva a diffondere un messaggio antimafia. Ci ha fatto provare nella sala di registrazione. È stata un'esperienza interessante ed emozionante. Non mi era mai capitato di prendere parte ad un progetto in radio. Spero che tutto ciò possa avere un seguito in futuro.
Amico Dolci, figlio di Danilo, che da giovanissimo partecipò alla trasmissione radiofonica, a lui vogliamo chiedere quali ricordi e quali sensazioni indelebili sono rimaste di quei giorni.
Di quei giorni, di quelle settimane e anche di quei mesi, perché era una sofferenza lunga, dura. Io avevo quasi 13 anni e come tutti gli altri miei fratelli, sorelle, gli amici, i nostri compagni di scuola, diciamo un buon gruppetto di giovanissimi, e davamo una mano come potevamo nelle manifestazioni, nelle marce, scrivendo i cartelli. Insomma, eravamo informati di tutte le attività del centro, tranne questa, che essendo vietata, essendo clandestina, essendo una nuova forma di protesta, oltre i digiuni, oltre le marce, oltre lo scrivere sui muri dei monumenti di Palermo, delle strade fra Partinico ed Alcamo, chiedendo ospedali, chiedendo strade, ricostruzioni, eccetera. E questa la si è congegnata piuttosto in maniera riservata, se non proprio segreta, perché solo alcuni collaboratori del centro ne erano a conoscenza, altri lavoravano proprio per raccogliere i dati, per sapere paese per paese quali erano le necessità. Stiamo parlando dei mesi di gennaio e febbraio 1970, appunto, dove io sentivo che c'era questo subbuglio. Poi poco a poco ho capito che ero anche implicato, perché c'era la possibilità in questa nuova radio trasmittente di avere della musica, di avere delle poesie. Papà aveva scritto appositamente delle poesie che poi sono confluite nel Limone Lunare, no? Poi, ma per la radio dei Poveri Cristi.
La virgola che cambia il mondo. C'è chi sogna di realizzarsi, c'è chi vorrebbe viaggiare nel mondo per evadere dalla realtà. Viaggiare e lavorare, l'indipendenza ti lascia libero. Prendi l'attimo di follia in cerca del tuo posto. Vorrei non dover scappare dalla mia terra. È mia, non di cosa nostra. Essere rifugio e averne uno. Essere me stessa, non quel che vuoi tu. Essere ascoltata dalla realtà. Essere la virgola che cambia il mondo. Dottore dell'umanità, cura per le malattie, aiuta gli altri e hai già vinto tutto.
E insomma, arrivando a 2-3 settimane dalla data decisa, appunto il 25 marzo, per la trasmissione, il materiale doveva essere tutto pronto. E ricordo che la sera tardi, assolutamente un fatto inconsueto, perché papà andava a dormire prestissimo, l'inverno in particolare, 8:30 già dormiva, ma verso le 9:10 di sera ci trovavamo con Antonino Uccello e sua moglie. Antonino Uccello, etnomusicologo, bravissimo, fra l'altro anche tecnicamente molto competente nel registrare le voci delle persone, i canti, ma in questo caso la disperazione di contadini, di mamme, di amministratori, tutte voci che poi sono confluite appunto nel materiale della radio. Dicevo, di notte ci trovavamo noi quattro con tutti i fogli sul tavolo, dovevamo stare assolutamente in silenzio, respirare, figuriamoci, assolutamente non starnutire, erano mesi invernali, perché tutto veniva fatto non in diretta, ma la registrazione veniva fatta di seguito, cioè non come oggi che si fa un pezzettino, poi si monta, si torna indietro, si allunga. E lì, se c'era qualche malaugurato taglio da fare, si lavorava di forbici, di scotch, ed era veramente delicatissimo. Però ecco, tutto questo compito era affidato ad Antonino Uccello, e papà inizialmente ha letto l'appello quasi tutto di seguito, magari lo ha fatto due volte per essere sicuro che potevamo avere materiale a sufficienza, e quando poi leggeva le poesie io introducevo anche la voce del flauto con musiche di Alessandro Scarlatti, siciliano del 1700, e guai a fare cadere un foglio, guai, si doveva rifare tutto assolutamente. Ecco, questa nuova modalità di protesta mi piaceva molto, perché era veramente un'invenzione, era più espressiva che disperata, ma il motivo di fondo era che c'era ancora gente non solo nelle baracche, ma c'era ancora gente nelle tende a due anni di distanza, vergognoso. Ecco, allora questa decisione del centro è venuta ad essere svelata, diciamo, proprio nel tardo pomeriggio del 25 marzo, ormai io sapevo tutto, avevamo fatto tutto il lavoro, ma la gente non sapeva assolutamente nulla, sapeva che a Partinico ci sarebbe stato un incontro in una piazza intermedia fra il Duomo e l'ufficio del centro, piazza del Teatrino si chiama, e quindi dopo che qualcuno ha parlato, appunto ripetendo tutte le motivazioni delle proteste per la ricostruzione non ancora avviata, poi ci si dava appuntamento come da programma, si è fatto un piccolo percorso a piedi per arrivare di fronte agli uffici del centro studi, cioè Largo Scalia, e lì c'era papà con la piazza piena di sedie, alcune sedie racimolate qua dai vicini di casa, un piccolo tavolinetto e una radio. Papà accende la radio, dice qualche parola prima, ecco, in questo momento tutti gli italiani intorno al mondo si sta sentendo questa voce, ma non è che si capiva un granché, ma che cos'è, cosa significa, poco a poco, da quello che diceva papà, da quello che si sentiva dalla radio, cioè anche le dichiarazioni rivolte al Presidente della Repubblica, al Presidente della Regione, ai vari prefetti, in cui si dichiarava la forma estrema di questa iniziativa, accollandosi tutte le responsabilità, perché la Sicilia non vuole morire. Ecco, questo era il tema di sottofondo. E quindi io ho vissuto questa cosa da un estremo, da appassionato di musica, da ragazzino che si appassionava a fare questo stridulo SOS nella maniera più penetrante possibile, papà, sì, in particolare.
Infatti sveliamo questa cosa. Sì, sì. Quello papà, che all'inizio della registrazione sembra essere la riproduzione del suono di un apparecchio Morse, non era un apparecchio Morse, ma del tuo flautino dolce.
Sì, infatti sono tutti un pizzico diversi l'uno dall'altro, perché sono fatti dal vivo e poi con l'umidità il flauto cambia, un sopranino, un flauto dolce sopranino molto acuto, che faceva questo re acutissimo, e papà, che aveva suo papà, cioè mio nonno capostazione, ci raccontava che spesso comunicavano fra loro tenendosi per mano attraverso l'alfabeto Morse, e scherzavano, si raccontavano. Noi pure l'abbiamo sperimentato, ma certamente questo mi è rimasto impresso ed ero quasi orgoglioso.
Ma suoni ancora, amico, tu?
Beh sì, io poi ho suonato tanto, ho fatto concerti, dischi con amici qua di Palermo, abbiamo avuto un bel gruppo di musica antica, e insomma, lunga e bella esperienza, sempre all'atere rispetto a un certo lavoro che io penso necessario. Se uno ha un talento, uno ha una passione, è giustissimo, è importantissimo coltivarlo al meglio, ma non fare un'isola, non esiste solo quello, ci sono, come oggi vediamo, tanti altri problemi che riguardano ciascuno di noi, possono essere l'acqua, possono essere la burocrazia, qualsiasi cosa, ma una parte di noi deve sempre essere attento a cosa succede intorno.
Senti, amico, già questo nome racconta un po' tuo padre, ma com'è stato portarlo addosso in tutti questi anni?
Senti chi lo dice, pensavo al tuo nome Danilo, per fortuna che papà lo chiamavo sempre papà, perché sennò sarei ancora più imbarazzato a chiamarti, ma ecco, è un nome che mi risuona molto. Dimmi.
No, dicevo, il tuo nome invece, amico, inusuale, dico, com'è stato portarlo addosso in tutti questi anni, soprattutto da bambino?
Dunque, fra la terza e la quarta elementare soprattutto era impegnativo, dicevo, perché tutti gli scherzi più affettuosi, insomma, potevano venirmi attorno soprattutto ai compagni di classe. E, amico, tu sei dolce come un fico, cantilene, citazione di canzoni, proverbi belli e brutti. Tra l'altro, penso proprio in quarta elementare, è subentrato un compagno, forse veniva da fuori, era un poco più altino di noi, molto magro, quindi si notava, no, la sua presenza, e naturalmente giù botte di scherzi. Insomma, io pazientemente accoglievo anche questa novità. Però poi gli dicevo: ma anche tu hai un nome importante, senti, ma cos'è più impegnativo secondo te, il mio nome, amico, che avrà anche delle ricadute nelle relazioni, no? Nel cercare di essere in un certo modo, e il tuo, che ti chiami Salvatore? Certo. E stava anche per lui un'occasione di riflettere.
Bene, senti, c'è qualcosa di tuo padre che tieni venga maggiormente ricordato, valorizzato?
Ma tornando alla scuola elementare e un po' alla scuola media, il lavoro più difficile a scuola era il tema, il lavoro del mio papà. Era difficile spiegare, intanto capire che cosa facesse veramente mio papà, perché poi all'osso io mi chiedevo: ma aiutare gli altri è un mestiere? Insomma, fra sociologo, scrittore, poeta, educatore, non ne venivo a capo.
Vabbè, un po' come oggi quando ci dicono: che lavoro fa il musicista? È di lavoro?
Sì, sì. A poco io l'ho sempre più vissuto come un poeta, un particolare poeta nel senso più concreto della parola. Poiein significa creare, lui lo sottolineava spesso, non la poesia intellettuale di quelle persone che il papà da qualche parte ha descritto anche come mostri senza mani. Ecco, lo definirei un poeta però che ha studiato architettura, che suonava bene il pianoforte, quindi entrava dentro una partitura di una sonata di Beethoven, e soprattutto la materia dell'architettura, secondo me, gli ha dato la capacità, la possibilità, gli strumenti per capire come si potesse costruire insieme qualche cosa. Ma questo costruire, di nuovo, poetico, sognato insieme agli altri. Io trovo che questa è una meraviglia di cui bisognerebbe saperne di più, avere fiducia che certe cose si possono riproporre, e noi ne abbiamo esperienza anche a 30-40 anni di distanza, e valorizzare il più possibile questa esperienza.
Amico, tu hai fatto poi un'associazione che di fatto, un po' come io ho fatto creando il Rete 100 Passi per proseguire il lavoro del mio amico Peppino, tu hai fatto invece questa associazione che sta proseguendo in qualche modo le cose che tuo padre aveva in mente appunto allora. Raccontaci un po' cosa fa questa tua associazione, così la facciamo conoscere per chi non la conoscesse.
Sì, sì, sì. Dunque, il Centro Studi e Iniziative per la Piena Occupazione è nato nel 58, poi nel tempo si è alleggerito nel nome ed è rimasto Centro Studi e Iniziative fino al 1985, in cui si è sciolto come Centro Studi e Iniziative, ma si è ricostituito e rinato, diciamo, più o meno con un nucleo più piccolo di persone, visto che ormai i gruppi nelle città vicine o della provincia di Palermo, della Sicilia o anche al nord restavano piuttosto autonomi. Ecco, e lo si è voluto chiamare Centro per lo Sviluppo Creativo, proprio perché dopo l'esperienza del centro educativo che il centro aveva costruito una decina di anni prima, era importante non solo crescere in quantità, no? L'acqua era importante perché non c'era, ne occorreva di più, ma per certe cose non basta aumentare, e quindi la qualità dello sviluppo è importante andarlo a studiare, a cercare, a immaginare, sognare, appunto. E il Centro per lo Sviluppo Creativo, fino alla scomparsa di papà, ha lavorato tantissimo nelle scuole, nelle università. Papà documentava questo lavoro ed è una fortuna, perché chiunque vuole prendere un filone, vuole sapere di più di qualche cosa, ha molto materiale a disposizione. Quindi quando papà è venuto a mancare, noi ci siamo detti: ma nessuno di noi, ma anche a attualizzarci, a mettere insieme, potrebbe fare il lavoro che faceva papà di rete, di mettere insieme un tale numero di persone, perché lui aveva dietro una storia di quasi 50 anni. Però, ecco, a partire dai suoi amici, dai suoi collaboratori, Franco Alasi e Pino Lombardo per primi, la segretaria di Giuseppe Martinetti, noi abbiamo ripreso i contatti con gli amici più intimi dell'ultimo periodo di papà e abbiamo a poco messo in piedi una struttura che fa incontrare i giovani, permette ai giovani di progettare attraverso i finanziamenti europei un percorso, un progetto di 6 mesi, poi di 1 anno, adesso abbiamo progetti anche di 3-4 anni e i nostri collaboratori, giovanissimi alcuni, e alcuni avevano collaborato con papà da quando avevano 11-12 anni, lui aveva questa capacità di impegnare anche i piccoli in qualche cosa, renderli consapevoli. E oggi questo gruppo è di circa 80 ragazzi, che appunto, soprattutto con i fondi europei, ma con tante collaborazioni anche qui, a cominciare dal Comune di Palermo, ma la provincia e tutta Europa, intanto facciamo viaggiare centinaia e centinaia di ragazzi al mese su tematiche che inizialmente erano soprattutto non violenza, antirazzismo, differenze di genere, ma anche sempre più, come la parola sofisticato non mi pare, ma tematiche che potrebbero sembrare marginali, per esempio alimentazione e gastronomia, sviluppo locale, artigianato, ecco, sono tutte dei filoni che il Centro Studi curava con quegli strumenti di allora, con quei pochissimi soldi. Oggi gli strumenti sono molto molto più raffinati e volendo e cercandoli, riuscendoli a trovare, facendo dei progetti che stanno in piedi, si trovano degli ottimi finanziamenti per realizzare delle cose a misura dei luoghi dove si lavora. Appunto, noi lavoriamo soprattutto in tutta Europa, ma anche con il Nord Africa, alcuni paesi dell'est.
Prima di chiudere questa nostra intervista, ahimè, telefonica, visto che siamo tutti quanti isolati per il coronavirus, c'è qualche altra cosa che riguarda la radio, visto che oggi è il 50° anno di quella esperienza che stiamo commemorando, c'è qualche altra cosa della radio che tu vuoi dire?
Intanto che la radio è un argomento specifico e in quel momento era veramente una giornata da pionieri, ma oggi abbiamo tanti più strumenti, ma il problema è sempre quello dell'invenzione di modalità più adatte per risolvere alcuni problemi. Papà diceva che spesso la popolazione soffre i propri problemi ma non li conosce. Allora l'invito di questo ricordo della Radio Libera 1970 di Partenico è di pensare sempre nuovi, ma sempre insieme agli altri, perché se questa era una radio pioniera fatta da poche persone, che poi è servita anche al dibattito generale per aprire l'etere, no? E renderlo più democratico, allo stesso modo che sia un'iniziativa, che sia un'altra, che sia musicale, che sia di manuale, di, per esempio andare a pulire uno spazio deformato, inutilizzato, ogni volta reinventarsi l'occasione migliore e i mezzi migliori per risolvere i problemi. In quel momento è stato una radio. 20 anni prima erano i digiuni che costringevano la gente a riflettere. Oggi le radio le abbiamo, assolvono una funzione anche importante, ma abbiamo tanti altri strumenti che possiamo, certo, reinventare e riutilizzare in forma nuova. Allora l'ispirazione può venire da lì.
Il progetto ha voluto stimolare i ragazzi scavando tra le loro passioni. La loro creatività ha dato vita ad un brano musicale di loro composizione, il cui testo trae spunto dalla poesia di Danilo Dolci, "Ciascuno cresce solo se sogna". Ascoltiamo.
Come a sé, sognando Sono Lorena Ferraro e frequento il liceo Danilo Dolci di Palermo. Incontrando Pino Lombardo, ho capito la voglia di cambiare il mondo di Danilo Dolci, il suo denunciare le ingiustizie attraverso la radio. In quel periodo c'era stato il terremoto e i canali nazionali non davano giuste ed esatte notizie. Anche incontrare Amico mi ha affascinata tantissimo, perché sentire dalla voce del figlio di Danilo Dolci la sua esperienza è stato importante e molto emozionante.
Abbiamo appena terminato questa bellissima cavalcata nel passato con il nostro amico Pino, che ringraziamo. I nostri ragazzi già l'hanno ringraziato, il professore Barbieri, tra l'altro il mitico Sulis con cui giocavamo quando eravamo ragazzini. E quindi storie che si vanno ovviamente affacciando nella mente e che diventano importanti. Oggi mi chiedo, questo momento, questa storia, soprattutto quando tu ricordi quei momenti, le registrazioni e tutto quello che ovviamente avete preparato, quindi un grande, grande, grande lavoro. Tutti in quel tempo, cioè organizzare anche economicamente, finanziariamente tutte queste cose, perché c'erano dei costi, cioè una radio, un palazzetto, una casa, anche se privato, ma anche andare a sollecitare. Cos'è che arrivava? Era proprio la partecipazione, la condivisione, e quindi la gente partecipava mettendosi in gioco personalmente e anche andando oltre, buttando il cuore oltre l'ostacolo, o c'erano degli impegni finanziari a cui voi dovevate fare, subito trovare delle risposte? E come facevate? Sono molto curioso sotto questo profilo.
Allora, Danilo, quando è arrivato a Trappeto, aveva poche decine di lire in tasca, ma il suo impegno, il suo lavoro ha fatto sì che gli amici che aveva al nord hanno cominciato a mandargli degli aiuti, e il suo impegno si è allargato, perché il digiuno che Danilo ha fatto a Trappeto nell'ottobre del 52, dopo che era morto un bambino per denutrizione e malattia, ha fatto sì che il suo impegno fosse conosciuto in Italia, ma anche fuori. E così dall'estero si sono organizzati tanti comitati che raccoglievano fondi per il centro studi. E noi, fino a quando è stato in piedi il centro studi e iniziative, abbiamo ricevuto sempre fondi da comitati, da gente semplice, da pensionati, anche da lavoratori, da gente che se lo poteva consentire, di dare il loro contributo perché il nostro lavoro potesse andare avanti, perché credevano in ciò che noi facevamo, condividevano gli obiettivi che noi ritenevamo di dover raggiungere. E cosa che mi pare importante sottolineare è anche questa, che mai loro hanno condizionato l'erogazione dei loro aiuti a cose che loro ritenevano che dovevano essere fatte. Ma i nostri programmi, d'altronde i nostri, citavo poco fa, che dopo aver ricevuto il premio Lenin per la pace, ecco, Danilo ha aperto i centri studi nella Sicilia occidentale. Bene, ecco, in quell'occasione ci si è dato un programma decennale, cioè gli obiettivi che noi volevamo raggiungere non erano alla giornata. Quindi chi ci dava il sostegno economico, oltre che morale, sapeva in che direzione andavano i nostri sforzi, in che direzione andava il nostro lavoro.
I had to know, I heard it on my radio.
50 anni, 25 marzo 1970, 25 marzo 2020. A chi dedichi questi 50 anni?
Ma questi 50 anni io sento il dovere e il piacere di dedicarlo a Danilo, a tutti quanti hanno collaborato con lui in periodi più o meno brevi. Lo dedico a tutti coloro i quali hanno sostenuto il lavoro di Danilo e del Centro Studi e dei suoi collaboratori, sia da un punto di vista economico, ma non solamente, da un punto di vista morale, affettivo.
La storia siamo noi, nessuno si senta offeso. Siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo. La storia siamo noi, attenzione, nessuno si senta escluso. La storia siamo noi. Siamo noi queste onde nel mare. Questo rumore che rompe il silenzio, questo silenzio così duro da masticare. E poi ti dicono tutti sono uguali, tutti rubano nella stessa maniera. Ma è solo un modo per convincerti a restare chiuso dentro casa quando viene la sera. Però la storia non si ferma davvero davanti a un portone. La storia entra dentro le stanze, le brucia. La storia dà torto e dà ragione. La storia siamo noi. Siamo noi che scriviamo le lettere. Siamo noi che abbiamo tutto da vincere e tutto da perdere. E poi la gente, perché è la gente che fa la storia, quando si tratta di scegliere di andare, te la ritrovi tutta con gli occhi aperti, che sanno benissimo cosa fare. Quelli che hanno letto un milione di libri e quelli che non sanno nemmeno parlare. Era per questo che la storia dà i brividi, perché nessuno la può fermare. La storia siamo noi padri e figli, siamo noi bella ciao che partiamo. La storia non ha nascondigli, la storia non passa la mano. La storia siamo noi. Siamo noi questo piatto di grano.